Ben ritrovati a tutti, Shanti, pace. Ben ritrovati a questa nuova puntata di Meditazione all'aria, è la numero 21. Come dicevo nell'anteprima, un'edizione un po' particolare in particolare di meditazione, perché faremo un po' discorsivo, un po' meditazione. Nell'insieme è comunque meditazione. Il titolo e argomento di oggi è Oggi, paura. Paura perché un po' accompagna la vita dell'essere umano da parecchio, direi, da parecchi secoli, da un certo punto di vista, ma facilmente intuibile quale sia. In ogni caso è sotto gli occhi di tutti, quantomeno di tutti quelli che guardano in modo piuttosto obiettivo e distaccato all'esistenza umana, quindi alla propria esistenza. Sono su una collina, come vedete, piuttosto in pendenza anche, non è comodissimo, ma un quarto d'ora che stiamo insieme posso anche resistere. È una bellissima giornata di sole, nonostante sia il 1° di novembre, direi che fa quasi caldo, e sono comunque su una collina nelle province di Bologna, un posto davvero splendido, come vedete. Primo novembre, oggi è la festa di tutti i santi, una giornata abbastanza particolare, non solo per il fatto che chi è cristiano, chi segue l'ortodossia, insomma, delle feste, possa ritrovarsi in questi santi o martiri che siano della cristianità, comunque sia, l'energia di questa giornata è molto molto particolare. In fondo, se vogliamo veramente essere obiettivi e seri, soprattutto nella nostra ricerca interiore, in questo cammino spirituale, ci dobbiamo prima o poi per forza rendere conto che la santità non ha nulla a che fare con la religione, così come la spiritualità d'altra parte. Un conto è il cuore, un conto è la testa. Un conto è la spiritualità, un conto è la religione. Penso che siamo almeno fra chi mi condivide, siamo tutti d'accordo. Dopodiché sta ad ognuno mettere tot di questo, tot di quest'altro, magari mescolare le cose, magari purificare un pochino, purificare un po'. Non so se sia chiaro, penso di sì. Purificare il più possibile. Passare dalla religione alla spiritualità è un cammino sempre lungo, mai istantaneo, molto molto raramente istantaneo, ma è sempre e comunque un cammino lungo, come tutte le cose della natura. In natura qualunque cosa è graduale, come dicevamo un paio di video fa, tutto è certo spontaneo, ma soprattutto lento, ha i suoi tempi, ovviamente. Ma non entriamo nel merito del tempo, che è un altro discorso. Di fatto tutto è graduale, così come graduale è il nostro percorso interiore, la nostra vita spirituale, la nostra via spirituale, che pian piano diventa una purificazione. Che cos'è questo? Passare dalla religione alla spiritualità. Tutti, dicevo, tutti i santi, cristiani o non cristiani, non ha nessuna importanza, di qualunque fede fossero, di qualunque religione, sicuramente hanno purificato e sono passati dalla mente al cuore, gradualmente, ma comunque è un percorso che si fa in questo modo, non c'è decisamente un altro percorso. Con tutto il rispetto per qualunque religione, qualunque spiritualità, ma il percorso è chiaramente sempre lo stesso, si va sempre verso una purificazione, una decantazione lenta. Cosa vuol dire decantazione? Chi se ne intende un po' di vino o di alcolici sa che qualunque non ne so abbastanza, ma il principio lo conosco bene, cerco di spiegarvelo con parole che conosco. Qualunque prodotto liquido, se fatto con varie sostanze, come il vino d'altra parte, ha un fondo che va verso il basso della bottiglia, si chiama fondo per quello, va a fondo nel liquido. Questo processo, lasciato in quiete, nella quiete da solo, diventa decantazione, il liquido si decanta. Come le famose vasche che ci sono nelle colline, le vasche d'acqua, i famosi acquedotti romani, per esempio, non era un tubo dritto dalla sorgente fino alla città, aveva tante vasche intermedie durante la sua lenta discesa, molto, molto graduale, aveva tante vasche di decantazione. Cosa significa? Che l'acqua, uscendo dalla montagna, dalla sorgente, è ancora polverosa, ha dentro molte sostanze, molti microrganismi che a volte servono, a volte no, ma soprattutto ha minerali che si devono depositare. Se quest'acqua che fluisce la facciamo scendere in una vasca dove rallenta, quasi si ferma, questi minerali, questi organismi che non sono buoni per essere, perché sia un'acqua potabile, vanno a fondo nella vasca, si depositano in fondo. Questa è decantazione. Poi l'acqua da questa vasca esce di nuovo, va ad una nuova vasca dove si decanta ulteriormente. Decantazione è questo, è il deposito a fondo di sostanze pesanti dentro a un liquido. Allora, per ritornare al discorso iniziale, questo processo di purificazione è una decantazione, molto graduale. Quello che conta perché questa decantazione abbia inizio nella nostra via spirituale, dalla mente al cuore e poi oltre, sappiamo tutti che cos'è questo oltre ormai, ma comunque lo vedremo. In questo processo lento di decantazione, si ha come ovviamente un'espansione della coscienza, un aumento della sensibilità, fino a giungere a comprendere che cos'è il titolo di oggi. Oggi paura. Dicevo che la paura ha da sempre e ancora oggi comunque, e senza fine molto probabilmente, direi certamente, inseguito sempre l'essere umano. Non nei casi in cui ci sia un percorso interiore. In quei casi la paura, che cos'è? La paura è un po' come questi minerali in sospensione nel liquido che piano piano, vasca dopo vasca, o nel decanter per il vino, si depositano a fondo. Si depositano a fondo. C'è una purificazione. Graduale, sempre gradualmente. È per questo che viene messa molto in evidenza in questo percorso interiore la pazienza. Senza pazienza non si ottiene nulla, tantomeno un progresso spirituale. La fretta non va assolutamente d'accordo con un percorso spirituale, nel modo più assoluto. Se così fosse basterebbe correre, non sarei seduto, starei correndo. Certo, poi verrebbe un video col fiatone, giustamente, ma non è quello il problema. Stare seduti, anche se magari fanno male le gambe, è anche una metafora. Nel tanto correre, vagare, girovagare, viaggiare, andare lontano, lontanissimo. Salite, discese, pianure, deserti, montagne, in fondo ai mari, e girare ovunque, e correre, 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 in cerca di cosa? di se stessi? Seduto. Solo questo. Ecco perché tantissimi, tornando al discorso iniziale, pellegrini di questa via, diciamo che poi divenuti anche santi, hanno smesso di viaggiare, di correre a destra e a sinistra, sopra e sotto, dentro e fuori, avanti e indietro, e si sono seduti. Seduti per purificare, dalla mente al cuore. Perché parlo di mente e cuore, di questa purificazione oggi? Che l'argomento è oggi paura. Facciamo un esempio stupido, banale, semplice, semplice. Viene qui qualcuno, o magari succede per strada in qualunque momento, guidando l'automobile, eccetera, eccetera, e inveisce con una parolaccia contro di me. Imbecille! Reagisco? Cosa mi succede dentro? Questo colpo al petto c'è o non c'è? C'è? Posso star zitto, ma posso anche rispondere, fare dei gesti magari, i soliti, no? O posso rispondere, imbecille a te, o molto peggio, diciamo, ecco, tanto restiamo nel decente. Ma chi è che risponde? Questo mi fa venire in mente tanti, tanti anni fa, quando iniziavo la lettura. Proprio da ragazzo, direi 20 anni, quando avevo 20 anni, iniziavo la lettura di Krishnamurti, che è un nome che già non mi piaceva perché questo Murti in fondo al nome mi sapeva di morte, ma non è affatto vero, è un nome indiano in realtà, Jiddu Krishnamurti, ma nonostante l'antipatia per il suo cognome, io ho continuato lo stesso a causa della simpatia invece per il suo viso, per il suo volto, per la sua calma nel parlare. Si sentiva che le sue parole provenivano direttamente dal cuore e uscivano dalla bocca. Non passavano certamente per la testa, assolutamente. E quindi dicevo, chi risponde a questa ingiuria? Ecco, mi viene in mente quando da ragazzo iniziavo a leggere Krishnamurti, lui chiedeva la stessa cosa. Chi è che risponde? Chi sei? E non mi trovavo, mi ricordo che diceva sì. Sono io, chi deve essere? Ha detto imbecille a me, l'ha detto a me, mica all'automobile. Sono io. Eppure c'era dentro un seme in questa mia percezione, in questa mia lettura di questi libri e poi di molti altri. Ho letto anche l'intero canone buddista, quello proprio di Gautama Buddha, Shakyamuni Buddha. Però c'era un seme in queste letture per cui io proseguivo il mio cammino. Ad arrivare agli ultimi anni in cui ho compreso dov'è questa differenza fra chi risponde e me. Chi risponde e me. Credo che non servano più parole per comprendere cosa sto dicendo. È molto difficile, generalmente, specie per chi non ha pratica di meditazione, comprendere questa differenza, questa. Molto difficile, perché generalmente sì, io, non è che stai a fare segni strani, io, sono io. Quello che i cinesi fanno così con l'indice sul naso, dicono io. Noi diciamo io. Sono uno, e quanti ce ne sono? Eppure non è così. C'è un movimento psicologico dentro di noi, nella psiche, non voglio entrare in dettagli tecnici che non me ne intendo e non ne so abbastanza, non voglio dire stupidate. Parlo di quello che so sempre, di quello che vedo soprattutto, più che sapere. Ho sempre messo in evidenza la spontaneità, quindi ciò che vedo in questo momento. Quindi c'è un momento importante da vedere, che è quando io rispondo all'ingiuria, imbecille, Ah, è imbecille a te. Chi è che ha risposto imbecille a te? O peggio. Succede che più avanti negli anni, appunto, dicevo prima, arrivi a comprendere che c'è qualcosa dentro di noi, dentro l'essere umano, che risponde, che poi ha mal di stomaco, che poi sta male per ciò che fa, perché comportandosi in questo modo poi stai male. Tu credi di aver detto imbecille a te e sta male lui? No, stai male tu che l'hai fatto. Lui sta bene, se n'è andato, sta per i fatti suoi. E non conta nulla, conta la nostra ricerca interiore, non la sua. Di questo ipotetico che se n'è andato. A questo punto dici, non rispondo, me lo tengo dentro. No, non è neanche quello. È che col tempo capirai perché era meglio non rispondere. Col tempo vedrai che non risponderai. Col tempo vedrai delle cose nuove. Vedrai crescere dentro di te qualcosa. Qualcosa cresce. Qualcosa diminuisce. Ricordatevi queste due cose, dalla mente al cuore. Qualcosa decresce, qualcosa cresce. In perfetto bilanciamento. Sempre in bilanciamento, ok? Perché l'energia è una e o va da una parte o va dall'altra. A seconda di dove vogliamo andare verso gli improperi, l'ingiuria, la violenza, andiamo da quella parte. In questo caso decresce il cuore, cresce la mente. Decresce il cuore, cresce la mente. Vogliamo andare nel senso opposto al nostro percorso interiore? Lasciamo decrescere piano piano la mente, allo stesso modo, di pari passo, senza interessarci di altro, cresce il cuore, automaticamente, automaticamente. Allora qualcuno agli inizi di questo cammino dirà, eh sì, ma se non sono più io, se non ho più un io che risponde, allora chi sono io? Bella domanda, ma va posta senza paura. Io ho avuto paura all'inizio, appunto quando a 20 anni leggevo Krishnamurti, dicevo sì, ma chi risponde? Io, sono io. E Krishnamurti invece andava come un caterpillar, dritto, forse per me troppo violentemente, per alcuni no, dolcissimo. Poi scopri che è dolcissimo, certamente, ma addirittura materno, direi. A volte le mamme hanno bisogno di essere dirette, molto dirette, perché il messaggio arrivi correttamente. E così ha fatto, così era Krishnamurti. E provavo paura, in effetti, perché lui divideva in due l'essere umano fra ego e l'essere umano stesso. Non saprei definirlo diversamente. Io direi coscienza, o cuore, o spirito. Ecco, se adesso non rispondo più a questo che mi ingiuria, imbecille, passandomi a fianco con l'automobile, non è che io non sia più io, ma vedo altre cose. Vedo una persona malata, una persona che sta male, che soffre, bisognoso magari d'aiuto. Certo, se non me lo chiede, ma solo mi dà dell'imbecille, è difficile che io possa aiutarlo, ovviamente non sta chiedendo aiuto, ma sta facendo vedere che non sta bene. Verso un essere che non sta bene non si può provare rancore, fastidio, non si può fare violenza, si può avere compassione, si può compatirlo nel senso originario della parola compatire, patire assieme. Provare il suo stesso dolore, comprendere il suo dolore, questo è compassione. Compassione. In questo modo, cosa succede? Che piano piano la mente, l'ego, la prima volta che oggi lo nomino, l'ego cala piano piano e nella stessa misura riprende forza il cuore, lo spirito, la nostra anima, l'essenza. Ma non è che adesso che l'ego è così basso e il cuore sia così alto e lo spirito così importante, io non sia più io. In fondo sono qui a parlare con voi. Qualcuno dirà: sì, grazie, è ancora tutto il tuo ego. Ognuno può dire ciò che vuole. Chi ha familiarità con la ricerca interiore invece capisce più profondamente, perché capire è comprendere, più che capire è comprendere. Comprendere ha una profondità che non è uguale per tutti e non è sempre la stessa. Comprendere con profondità non è uguale a comprendere semplicemente. Ci sono molti livelli di comprensione. Dipende dalla profondità con cui si comprende. Questa profondità da cosa dipende? Direttamente da quanto è elevata la nostra coscienza. Più la coscienza è elevata e il cuore grande, e piccolo l'ego, maggiore la profondità con cui comprendiamo ogni cosa. Le cose sono le stesse, ciò che cambia è la nostra coscienza e quindi il livello di comprensione con cui sfioriamo le cose dell'universo, di questo universo. Perché non basta entrare in contatto con qualcosa, bisogna comprenderlo nel profondo, più in profondità. Quanto in profondità dipende da noi stessi e quanto vogliamo andare per questa via, interiore, questa via di elevazione della coscienza. Quindi l'argomento di oggi, il titolo, come avete visto, Oggi paura, riguarda direttamente la nostra reazione a certi momenti dell'universo, quella persona che passava che mi ha dato dell'imbecille ipoteticamente, ma capita a chiunque, ovunque. Specialmente in automobile guidando, quelli sono i casi più eclatanti e più frequenti, ma è la nostra reazione che è importante. Perché reagiamo in questo modo? E soprattutto chi reagisce in questo modo? Pian piano nel cammino, mano a mano che proseguiamo, percepiamo meglio che c'è paura anche dentro di noi. Paura di cosa? E poi chi prova paura? È sempre l'ego. L'ego, questa parte di noi che si crede importante, questa parte totalmente mentale, che si crede e si sente importante, tanto da farci reagire istantaneamente a una provocazione, come imbecille, imbecille a te, la reazione immediata, uguale, contraria, e magari in certi casi di violenza una reazione ancora molto maggiore, spropositata. Sono casi estremi, ma cerchiamo di comprendere meglio le cose così. Quindi chi è che prova paura? Piano piano dobbiamo cominciare a vedere, a percepire che è una parte di noi, questo ego, che si crede importante, dicevo, che ha paura. Paura di cosa? È la stessa paura che provavo io inizialmente a 20 anni, quando si parlava dell'ego, si parlava di una via che ti porta a... Adesso la metto lì freddamente come la percepivo io e come la leggevo io all'epoca. Ti ti porta a versarti completamente in una coscienza universale. E io pensavo, oddio, e io dove vado allora? Il primo pensiero è la morte, è la paura massima, no? Infatti faceva paura. Perché è un impatto molto forte, immediato. Mentre abbiamo detto che tutto è graduale, ma in questo momento, in quel momento, con coraggio, se intuisci con il cuore che c'è dentro qualcosa però di vero in ciò che stai leggendo, percependo, studiando, eccetera, meditando, volendo, con coraggio fai ancora un passo, prosegui passetto dopo passetto, poco a poco, e ti accorgi che qualcosa cambia di fatto. E non c'è da aver paura, perché cambia in maniera così graduale che tu nel frattempo trovi anche i vantaggi di questo, perché da questa parte, la parte del cuore, i vantaggi aumentano. I vantaggi per cosa? Per la propria esistenza. Quindi molte cose cambiano, moltissime cose cambiano, le persone ti vedono diverso, le persone finiranno per apprezzarti e non più per disprezzarti, quantomeno la maggior parte. Poi quello malato di prima che passava in automobile, chiaramente malato era prima, malato è anche oggi, gli auguro di no, ma se non è lui, è un altro, ma quello che conta è la nostra reazione. Il cammino è personale, è interiore. Quindi la paura che si prova spesso nei confronti della meditazione è proprio quella di doversi versare in qualcosa di così grande che ti annienta. Non è assolutamente vero. È una stupidata gigantesca creata proprio dall'ego, dall'ego che ha paura. L'ego alla fine è una costruzione, una semplicissima costruzione. Potrei farvi un esempio facile, non so. Non so se riesce perché io provo. Partiamo da questo substrato di foglie secche, rametti secchi, erbette che si intravedono, ok, l'essere umano, l'esistenza. Poi succede qualcosa che non so se qualcuno sia mai riuscito a spiegare cosa sia accaduto realmente. Ci sono tantissime metafore su questo, ma una vale l'altra, non ha importanza. Qualcosa accade, uno dei rametti si mette dritto. In questo modo, questo si è messo dritto. Quindi la mente ha creato qualcosa. Non gli è bastato guardare, vivere, annusare, fantastico, accendere un fuoco con quest'altro. Ha dovuto mettere in piedi qualcosa, la mente. Quel qualcosa lì poi è più alto di tutti gli altri rametti a terra. Quindi la mente ha creato qualcosa. Io sono io, un nome qualunque. Mettiamo il mio. Io sono Claudio, ecco qui. Allora Claudio è già più alto degli altri. Ah, però ci possiamo mettere un altro rametto per traverso, così appoggiato, se ci sta, comunque sia. Vabbè, ci siamo capiti lo stesso. Un altro rametto. Poi ci mettiamo anche un altro rametto. Abito qui, sono un ganzo, guarda come sono ganzo. E sono anche molto più alto, mi si vede molto di più degli altri. Mettiamocene ancora. Guarda, guarda. A questo punto, a forza di mettere cose, la mente, cosa sta facendo? Avete visto che è anche caduto improvvisamente, eh? Il peso a volte fa crollare la struttura, ma ci arriveremo più avanti. Guarda che io metto un sacco di cose su questo ego. Guarda come sono importante. Mettiamoci degli studi importanti. Mi sono persino laureato. Sempre siamo nella metafora. Io non sono laureato. Mettiamone ancora un po'. Guarda, guarda che mucchietto. Guarda com'è più alto degli altri. Mica male. Possiamo aggiungerci anche che a volte insegno agli altri. Sono sono molto importanti. Ho avuto dei riconoscimenti molto importanti da gente, mica qualunque. Guarda, guarda, guarda che mucchietto alto che ho fatto. Claudio, insegnante, sono io, sono importante, magari sono bello, ho successo, ho riconoscimenti. Guarda che mucchietto. Tutta questa costruzione mentale si chiama ego. Sì, direi che l'esempio è venuto abbastanza bene. La mente ha continuato poi ad aggiungere cose su sto mucchietto. Certo, devi stare attento perché c'è pericolo che crolla, ovviamente. È un discorso un po' più profondo, magari ci si arriva dopo. Continuiamo ad aggiungere. Facciamo famiglie, facciamo figli, diventiamo importanti. Magari diventiamo anche dei... Voglio dire una parolaccia, ma diciamo scontrosi. Diventiamo dei gran scontrosi, diciamo, con i nostri figli, magari che finiscono per odiarci così. Però, guarda che mucchietto, hai capito? Magari vinco anche dei premi. Là. Guarda, ah, scrivo dei libri. Wow, fantastico! Chissà se li vendono. Non importa se li vendono, tanto li hai scritti, sei già importante. Guarda, guarda che mucchietto, e continua a aggiungere. La mente continua ad aggiungere, non si ferma mica, non gli basta mai. Perché, se andiamo bene a guardare, il resto dell'esistenza dell'umanità non sta mica così ferma. Non è che continua ad essere così alto sopra gli altri. Anche gli altri hanno fatto mucchietti, anche gli altri hanno fatto questi ammonticchiamenti qui. Vedi? Vedi? Che anche qui ce n'è un altro, ma è pieno qui intorno. Sono, se voi guardate bene nell'esistenza umana, questi non sono bassi, sono tutti mucchietti. E io per poter essere più alto ho dovuto mettere molta roba. La mia mente ha dovuto mettere molte cose per innalzare il mio ego, la percezione di me stesso. E devo continuare perché anche loro continuano. E se anche lui continua, è in concorrenza con me, io devo continuare ad aggiungere perché altrimenti lui mi supera. Guarda che mi sta raggiungendo. Presto, devo fare qualcos'altro. Scrivo un altro libro. Mi invento qualcos'altro. E me lo fa anche lui. E devo continuare. Se mi fermo, lui mi supera. Lui e tutti gli altri mi superano. È molto bello questo esempio. Mi è riuscito veramente bene. Credo, spero che sia comprensibile per tutti. Però mi piacerebbe che me lo diceste nei commenti qui sotto al video. Cliccate su altro qui sotto in basso e potete fare un commento. Cioè, lo spazio per commentare, mi dite se è stato chiaro questo esempio dei mucchietti. Cosa succede? Che tutta la vita devo continuare a mucchiare, a mucchiare, a mucchiare. Se leggete la storia del principe Siddhartha, Buddha, ma uno a caso, non ha importanza, poteva essere San Martino che dona persino il suo mantello, la sua cappa in inverno ad un poveraccio che moriva di freddo, lo taglia in due con la spada e ne dona mezzo. È la stessa identica cosa. Beh, cosa succede a un certo punto? Che o hai un lampo di genio, un lampo del cuore, e ti rendi conto che stai solo ammonticchiando senza fine qualcosa che di fatto non ti dà pace, al contrario, ti dà irrequietezza, perché questa continua gara con tutti gli altri mucchietti, in realtà, che vantaggi ti dà? Dei vantaggi alla fine materiali. Ah sì, ho un'auto bellissima, ho comprato casa, e un sacco di cose le sappiamo tutte senza nominarle. Eppure, alle volte, mi sento solo. Ho una moglie, ho dei figli, ho dei parenti, un sacco di cose, eppure alle volte mi sento solo. Qualcuno dirà, eppure a volte mi scopro a piangere, da solo. Non mi faccio vedere da nessuno. Perché? Se ho il mucchietto più alto di tutti, come mai? Non sto benissimo, non sto in pace. Perché ho questi momenti di depressione, di fastidio, di malessere? Perché dentro di te la senti, la verità. Stai facendo qualcosa contro la tua natura. E qui è un altro momento difficile da spiegare, chiaramente. Perché eravamo partiti da un'esistenza, fanno un po' male le gambe, da un'esistenza tutto sommato in piano, e abbiamo cominciato ad alzare dei mucchietti. Ma l'esistenza umana, prima che succedesse qualunque cosa, era molto, alla fine era molto in piano, molto omogenea. Sì, rami più alti, più bassi, sì, ma è tutto molto naturale, molto spontaneo, molto semplice soprattutto. Non c'era bisogno di questi cucuzzoli, tra l'altro pericolosi, dopo vediamo perché. E allora le domande ci vengono: ma sto facendo la cosa giusta? Ma cosa ho fatto nella vita? Ho ammonticchiato, 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 anche lui ha ammonticchiato. Sì, ma cosa? Ho dato qualcosa agli altri? In realtà mi sono messo in competizione più che dare qualcosa agli altri. Anzi, ho cercato di primeggiare, di avere io più di quello che avevano gli altri. Quindi dov'è il bene che ho fatto? Ma era necessario fare del bene. Qui già sei su un livello di coscienza diverso, nel senso che ti poni dei problemi esistenziali. C'è chi non se li pone proprio, e allora non fa altro che alzare sto mucchietto. Occhio, volevo dire prima una cosa. Continuiamo. Attenzione che è instabile. Il mucchietto è instabile. Sta arrivando. La vita la stiamo passando quasi tutta con questo mucchietto. Anche lui si alza ancora un po'. Allora anch'io mi alzo ancora un po'. Allora ci metto qualcosa di importante, guardate che però metterci roba importante vuol dire roba pesante. Non lo so quale sia più alto, anche perché il peso schiaccia e la vita finisce presto. Ma sapete a volte cosa accade? Un colpo di vento. Fa parte della natura. E o finisce la vita. Un colpo di vento pareggia tutto. È la stessa cosa. Se sei una persona sensibile, capisci che cosa è successo. Se hai coraggio, se capisci che hai paura, se comprendi la tua paura, nel vedere questo, comprendi anche che questo ammonticchiare è stato un lavoro perfettamente inutile, è ora di farla finita. Allora, se posso, taglio in due il mio mantello e lo do a un poveraccio che moriva di freddo. O faccio qualunque altra cosa come qualunque altro illuminato, santo, eccetera, eccetera. Ha fatto. Fai la cosa opposta e cominci a togliere, a togliere, a togliere, a pulire, a decantare. E allora togli e togli, dona pure. Se questa persona è come noi, anche lei comincerà a togliere, a togliere, a decantare. E siamo tornati al discorso iniziale. Sostanzialmente abbiamo parlato di paura, cioè di ego. Piano piano, mano a mano che accade questo, l'ego perde forza, la mente torna alla sua funzione originaria. Attenzione che non perdiamo nulla della mente. La mente deve tornare alla sua funzione originaria, che non è quella di fare i mucchietti. La mente presiede a tutto, ma non a fare i mucchietti. Il cuore aumenta. E l'ego pian piano diventa sempre più labile. L'ego, ma niente di che, non è una cosa così importante come quando se ne aveva paura, si aveva paura di dire sì, ma mi dissolvo nel mare, nell'oceano, come si leggeva in tante poesie, mi dissolvo. Questo dissolvo fa paura all'inizio, è certo che fa paura. Sono abituato a essere Claudio, che legge, che studia, che fa meditazione, improvvisamente mi dici Claudio non c'è più, Claudio si dissolve. Per forza che fa paura se lo leggo in questa maniera. Però era scritto così. Prendendo coraggio, proseguendo comunque, perché sentivo che la strada era giusta, lo sentivo col cuore, piano piano ti rendi conto che di fatto nessuno scompare, nessuno sparisce, nessuno si dissolve. e il tuo cuore invece cresce. È l'ego che diminuisce. L'ego, quella parte malata della mente, quella creazione malata della mente che faceva i mucchietti, perde sempre più forza, mano a mano che il cuore prende forza invece. Questo bilanciamento. Quindi della paura non abbiamo bisogno assolutamente. Lasciamola stare. Non respingiamola perché respingere è un'attività mentale. È un'illusione di affrancamento, non è un affrancamento. Sull'istante forse sì, ma appena ti volti, appena ti distrai, ti salta addosso alle spalle tutto quanto il problema di nuovo, perché l'hai respinto. I problemi quando arrivano servono ad essere superati, perché noi abbiamo bisogno di continuamente di superarci, di migliorarci. La nostra via interiore è progresso, non è stasi, non è stare fermo. Seduto sì, ma progredendo, evolvendoci, espandendo la coscienza, salendo a livelli di energia più alti, più sottili. È comunque progresso, evoluzione spirituale. Quindi questo freno della paura non serve. Pian piano se ne va. Quindi pian piano passerà una persona che ci darà dell'imbecille, la guarderemo. È passato. Mi dispiace per lui. Poi che pensi quello che vuole, eh? Non è che perché lui mi ha dato dell'imbecille che io devo sentirmi imbecille. Probabilmente se gli reagisco e reagisco a lui, probabilmente sono veramente un imbecille. Probabilmente aveva ragione lui. È elementare, no? E se aveva ragione, è più bravo lui di me. Allora, quello che conta è come noi reagiamo all'universo. Reagiamo senza paura o perdendo piano piano la paura, comprendendo che la funzione della mente non è creare dei mucchietti, assolutamente, perché al primo colpo di vento della natura va via tutto, è tutto pareggiato di nuovo. Che sia la morte o che sia un evento naturale qualunque, tutto torna pari. All'improvviso e quando meno ce lo aspettiamo, soprattutto. In genere, quando accade, è sempre una tragedia nella vita di una persona, questo appiattimento totale di tutto ciò che avevi ammonticchiato. E che tutti immancabilmente sperano di che non succeda nulla, che vada tutto bene, che nel frattempo, che questo, che quello, non c'è verso. Quando anche non arrivasse nessun colpo di vento, nessuna sfortuna, arriva comunque la morte. E lì, come diceva Totò, la livella pareggia tutto. Voi direte, ma allora a che serve la vita? La mia vita? La vita di ognuno? È una bella domanda, bisogna porsela. Questo è lo scopo della vita. Se comprendi che non è fare i monticelli, aspettare che tutto venga spazzato via, ma è qualcos'altro, il senso della vita, ti rendi conto anche che puoi percepirlo, puoi trovarlo il senso della vita. Non è però da questa parte, ma è un po' più in là, un po' più in basso e un po' più a sinistra. Io vi ringrazio tantissimo dell'ascolto. Abbiamo fatto una meditazione molto particolare oggi. Shanti, pace a tutti. Se volete lasciare un commento mi farete davvero molto felice. E se siete nuovi iscrivetevi al canale. Vedo che ogni settimana c'è uno o due iscritti nuovi. Grazie, grazie infinite. Perché più iscritti ci sono, più il canale viene visto. E se viene visto di più, se mi condividete come pensiero, come filosofia, iscrivendovi, contribuiamo a diffondere il canale, a diffondere questa coscienza, una coscienza più alta, La vostra stessa soprattutto. È evidente. Grazie ancora. Arrivederci alla prossima. Shanti.